E buonasera, buonasera. Questa è la nuova puntata di Matix Flow di venerdì 31 luglio 2026. Puntata questa che sarò in solitaria a trasmettere. Naturalmente un caro saluto va a Pastic e a Tea, che spero che siano in ascolto. Fatevi sentire se mi state ascoltando. Come anche fatevi sentire tutti e tutte voi che siete all'ascolto. Se volete appunto mettervi in contatto con Radio Blackout, c'è il 346-667-3263 per mandare ogni sorta di messaggistica e far vivere il servizio Cisti Viaggio Informato Informata. Ma non dimentichiamo lo 011-249-5669 per squillini e eventualmente intervenire in diretta. E poi c'è la radio, c'è il sito della radio www.radioblackout.org per ascoltarci in streaming, restare aggiornati e naturalmente riascoltare i podcast delle trasmissioni. In apertura di puntata un caro saluto va a tutte e a tutti coloro che si trovano reclusi in qualsiasi modalità, in particolare ai compagni reclusi appunto dopo il weekend di fuoco della Val di Susa. Ma visto che sarà una puntata, seppur musicale, molto molto piena di cose da dire, allora inizierei a raccontarvi che questa sarà la prima di due, o forse addirittura tre, vedremo man mano, puntate dedicate all'hardcore punk statunitense, mio vecchio amore. In particolare ho voluto andare alle origini di questo genere dedicandomi agli anni che vanno dal 79 all'89. Questi sono gli anni e il luogo, quindi gli Stati Uniti, su cui mi sono concentrato, che poi secondo molti e non soltanto secondo me sono stati gli anni d'oro durante i quali l'hardcore si diffuse in modo capillare per tutti gli Stati Uniti nel giro di pochissimo tempo. Quindi tutti e tutte amanti dell'hardcore punk statunitense, incollatevi alle libere frequenze di Radio Blackout. Inizio col dire che l'hardcore da oltreoceano nacque e si diffuse con modalità molto molto varie, differenziate da zona a zona, nel senso che gruppi, club, fanzine restavano per lo più circoscritti al loro luogo di origine, alla propria città. Questo per via del fatto che distribuendo, suonando la propria musica con la logica del do it yourself, non c'è bisogno che vi spiego cos'è il fare tutto da sé, era impossibile, nonché non voluto, restare nel giro, nel raggio d'azione della propria zona, della propria città. Nel pullulare di gruppi dell'epoca, poi in realtà soltanto pochi avevano una certa risonanza che andava appunto oltre la propria zona. Sovente erano gruppi formati di ragazzi e ragazze molto giovani, pochi mezzi, nei primissimi anni non avevano quasi nessun tipo di distribuzione discografica. I tour organizzati da loro stessi o comunque dal loro giro erano in genere di tour di cortissimo raggio, e soprattutto per questo che si parlava di scene. Questa è una cosa estremamente importante per capire come si diffuse e soprattutto come fosse diverso l'hardcore tra una zona rispetto ad un'altra, tra una città all'altra. La scena era la comunità, si può dire, la comunità hardcore presente nei vari stati, città, addirittura in realtà nei singoli quartieri. Per cui si parla di una scena losangelina, una di San Francisco, una di Washington DC, naturalmente anche una newyorkese, Boston, Texas e via dicendo. L'elenco sarebbe lunghissimo. Ma ma naturalmente non soltanto musica che si suonava e che si ascoltava nelle città, ma anche un linguaggio molto adatto all'espressione dei ragazzi delle solitudini delle campagne statunitensi. Il motivo è che i testi, i temi di cui si parla nei pezzi hardcore sono anche temi non soltanto legati alle grandi città, ma anche temi magari più esistenziali, quindi un attimino più adatti appunto all'isolamento delle campagne. Bisogna dire che sicuramente, se vogliamo elencare le tematiche trattate nei pezzi hardcore, sicuramente faremo una semplificazione, perché i temi erano naturalmente da quelli più sociali, politici, che ne so, l'opposizione alla guerra, all'imperialismo, all'ingiustizia, alla massificazione, mi viene in mente, che ne so, l'indifferenza al sessismo, al razzismo, naturalmente al fascismo. Erano comunque temi anche contro la religione moltissimo, per poi addirittura arrivare in alcune zone, in alcuni periodi, anche al maltrattamento di animali, all'animalismo, e insomma i bersagli dei testi hardcore erano davvero tantissimi. Ma forse potremmo semplificare dicendo che il conformismo borghese, come l'ideologia fascista, erano la massima espressione appunto della critica dei gruppi hardcore. Dicevo in apertura che questa, se tutto va secondo i miei programmi, dovrebbe essere la prima di ben 3 puntate sull'hardcore punk statunitense. E questa sera inizieremo a parlare appunto della scena californiana, quindi Los Angeles e San Francisco principalmente, ma se ci arriviamo, se abbiamo tempo, arriveremo anche magari a parlare un pochino del Texas. Mentre le altre 2 puntate, che non so, probabilmente non verranno trasmesse in sequenza, ma poi le troverete tutte nei podcast, le altre 2 puntate che ho in mente di preparare saranno rispettivamente sull'hardcore di New York e poi l'altra su Washington. E partiamo quindi da Los Angeles, dove c'era già a metà degli anni 70 un humus punk, soprattutto ispirato a Ramones o addirittura ispirato ai gruppi inglesi, che ne so, mi vengono in mente Damned, e i gruppi appunto di quella zona di Los Angeles, della California, che a metà anni 70 erano tra i più famosi, erano per esempio i Xerox, i Weirdos, soprattutto i Fear, facevano comunque riferimento a vari club e vari posti dove si suonava in quella zona. Allora, alla fine degli anni 70 il termine hardcore punk non era ancora stato sicuramente coniato, quando già un gruppo dal nome Germs, non c'è bisogno di presentazione, iniziò a far parlare di sé soprattutto per i suoi live infuocati. Si è parlato tantissimo di loro, se ne è parlato ovunque, ma secondo me ci si è concentrati soprattutto sui loro eccessi. Purtroppo ci si è concentrati su quello, si è parlato forse un po' meno della loro musica, sono sprecate parole migliaia solo per ricordare, che ne so, quando Derby Crash saliva sul palco in condizioni tali da non riuscire neppure a cantare, oppure di quando si tagliava il torace, ma troppo spesso ci si dimentica quanto i Germs siano stati soprattutto dei grandissimi innovatori nel punk. Molti giustamente ritengono che il loro album unico dal titolo G del 1979 è un classico dell'hardcore punk, quando di fatto l'hardcore punk ancora non esisteva. Un altro fatto è che dopo quell'album, nel giro di un paio di anni, anche già soltanto a Los Angeles, i gruppi che iniziarono a fare hardcore di fatto furono diverse centinaia, e parliamo solo dei principali, cioè di quelli che ci hanno in qualche modo lasciato qualche traccia di se stessi, qualche singolo, qualche registrazione dal vivo o anche qualche album. Nello stesso periodo è vero che erano presenti anche i Fear, che tra l'altro sono quelli in sottofondo. Fear, che potremmo identificare come proto-hardcore nella loro musica, però di fatto erano, la loro musica era ben più complessa, ben più arrangiata rispetto a quella dei Germs. Sicuramente fu presa ad esempio, fu ispirazione molto o meno rispetto ai Germs, da tutte quelle band di giovanissimi, di ragazzi che sentivano l'urgenza di prendere in mano degli strumenti, suonarli velocemente, sovente senza grande tecnica, tipico un po' del punk tutto, sia di quello precedente come anche dell'hardcore, con dovute eccezioni che andremo a vedere. Vabbè, comunque abbiamo nominato abbondantemente, abbiamo elogiato i Germs, si sarà capito che io li adoro, non credo di essere l'unico, e allora ci andiamo in apertura. Adesso, dopo un po' di musica di sottofondo, ve li farò ascoltare effettivamente senza le mie parole. Ci andiamo ad ascoltare la prima tripletta da quell'album, What We Do Is Secret, Communist Eyes e Land of Treason. Bye. E quelli che ci siamo ascoltato erano quindi i Germs, dal loro unico album del 79 intitolato G, potremmo definirli precursori, se non inventori, addirittura qualcuno si è lanciato a dire, dell'hardcore. Hardcore in questa primissima fase, primo momento, i cui testi, appunto, come, a differenza di come dicevo prima, erano forse non tantissimo politicizzati, non tantissimo impegnati, ma più che altro incentrati su storie di disagio psicologico sovente, autoinferto, esperienze di vite estreme. Questo naturalmente non vale, l'ho detto ben prima, per tutto l'hardcore, ci tengo a sottolinearlo, perché vedremo più avanti invece diversi altri gruppi, contesti ben differenti. Ma parlando però di musica, in senso stretto, i Germs furono rivoluzionari sicuramente per altri motivi. Sicuramente uno di questi è il basso, suonato da Lorna Doom, che ha rivoluzionato di fatto l'uso del basso stesso, dello strumento così veloce e potente, molto più che uno strumento ritmico, e sarà preso in considerazione, se non imitato, davvero da tantissimi gruppi, e non solo nell'hardcore punk, ma anche nel dark, nella new wave, nel metal. Ma non solo, anche la batteria di Don Bowles, il suo uso esagerato del Charleston, dei piatti, compì anche questo un passaggio importantissimo dal punk all'hardcore. Ogni brano di quell'album incredibile che è G è stato veramente fondamentale per tutto quello che verrà dopo. Già la durata dei brani cortissimi e veloci, come l'iniziale What We Do Is Secret che ci siamo ascoltati, oppure le discese di Senza Freni come quella di We Must Bleed che ci ascolteremo tra poco. E insomma, i motivi per tenere molto molto presente quell'album sono davvero tanti. Incredibile come abbia di fatto questo album rivoluzionato un genere musicale che era in realtà nato da pochissimo, cioè il punk stesso, pensiamo che siamo nel 79. Comunque, bando alle ciance, adesso ci andiamo ad ascoltare ancora un altro paio di brani dei Germs, sempre dal loro album G. Questo, la prossima è We Must Bleed e a seguire The Slave. dopo questa lunga, ma secondo me doverosa introduzione all'hardcore, abbiamo parlato abbondantemente dei Germs, che di fatto precursori dell'hardcore stesso. Passiamo adesso ad addentrarci in realtà nel vero periodo hardcore della West Coast. E, ho pensato di iniziare con i Black Flag, gruppo fondamentale. I nomi di coloro che faranno parte dei Black Flag ha di per sé qualcosa di mitico. È piuttosto difficile ripercorrere tutte le tappe del gruppo, ma ci proveremo. Intanto partiamo dal fatto che siamo a Hermosa Beach, alla fine anni 70. Il chitarrista Greg Ginn, appena laureato, si decide di mettere su una band, reclutando Chuck Dukowski al basso, Kate Morris alla voce e Brian Migdol alla batteria. Nello stesso tempo Ginn e Dukowski decidono anche di fondare un'etichetta discografica. Nasce così la SST, Solid State Transformers. Questo nome sicuramente non sarà nuovo per la maggior parte di voi, destinata a diventare una delle più grandi etichette indipendenti del rock americano. I Black Flag sono all'inizio una delle tante band punk rock che bazzicano nei vari locali di Los Angeles. I concerti qui sovente finiscono in quegli anni per diventare delle vere e proprie mega risse, con chiaramente intervento poi della polizia. Dopo un breve ma intenso periodo iniziale, arriva nei negozi l'EP Nervous Breakdown, che è tra l'altro il numero 001 del catalogo SST, e siamo nel gennaio 78. Il suono di quell'EP in realtà è molto più surf punk che non hardcore, ma si intravedono già diversi spunti. La più evidente, brani che durano intorno ai 50 secondi, al massimo 2 minuti. La voce del gruppo, poco dopo Morris abbandona la band per fondare Circle Jerks, e ne parleremo naturalmente tra poco. A sostituirlo viene chiamato il portoricano Chavo Pederast, che prende parte alla registrazione del secondo EP, Jealous Again, 1980. Ma i mutamenti dell'organico non finiscono. Vi dicevo che è difficile stare dietro a tutta la loro storia. Pederast viene sostituito da Dex Cadena, che però passa alla chitarra. Come nuovo cantante viene scelto quindi un personaggio che durante un concerto a New York era salito sul palco così per cantare insieme alla band, un certo Henry Rollins. Tenete ben presente questo nome. Con questa formazione i Black Flag sono diventati una perfetta macchina da guerra. Nell'81 incidono il loro primo album, Damaged, che oltre a essere uno dei dischi fondamentali del punk, è anche un po', penso un po', la dimostrazione di come l'hardcore non sia solo appunto improvvisazione, cioè dal punto di vista della tecnica, non sia soltanto suonato da persone che si improvvisano dietro gli strumenti, nonostante questo non abbia niente di male, anzi, ma semmai questo gruppo è assolutamente il contrario. Nonostante una registrazione così un po' arrangiata, la voce ruvida di Henry Rollins, eccetera, le chitarre di Greg Ginn e di Dex Cadena sono impressionanti. Decisamente un album. Non so se c'è qualcuno all'ascolto che ancora non lo conosce, beh, direi che è giunto il momento di sopperire a questa mancanza. Allora ci andiamo ad ascoltare Rise Above, dal loro appunto primo album. Questi sono i Black Flag. Coward, run! questa quindi era Rise Above dei Black Flag, pezzo un pochino, potremmo dire adesso forse ai nostri giorni, un brano ingenuamente forse un po' insurrezionalista, ma più che altro contro le politiche reganiane, contro gli abusi della polizia, ma tutto il disco, come dicevo prima, è un disco che non lascia tregua, un pezzo più bello dell'altro. Dopo aver registrato l'album, la band firmò un contratto con la Unicorn Records, una sussidiaria della MCA, per quanto riguarda la distribuzione, però la label si rifiutò di distribuirlo sostenendo che il suo contenuto fosse troppo volgare e pericoloso. Allora Gin decise così di pubblicare l'album appunto sulla sua SST di cui parlavamo prima, mentre il mio computer impazzisce e lancia messaggi così nel nulla. Sulla copertina viene affisso uno sticker che recitava: come genitore credo che questo sia un album contro i genitori. Vabbè, parlavamo prima, ma dell'ingenuità, comunque i temi all'epoca erano decisamente, forse adesso farebbe un po' ridere uno sticker così. Ne nacque comunque una causa intentata dalla Unicorn contro la SST, per cui i Black Flag non poterono utilizzare il loro nome nei concerti per 2 anni, fino a quando la Unicorn fallì. Pace all'anima sua, e loro poterono rincominciare a utilizzare il nome nei concerti. Cadena abbandonò la band da lì a poco, e con esso se ne andarono anche Dukowski e Robo, quest'ultimo per raggiungere i Misfits, anche questo nome sicuramente noto. Rollins e Gene continuarono a incidere altri lavori per alcuni anni. Per quanto riguarda noi, però, li lasciamo la loro strada, nonostante che Henry Rollins, molte delle cose che ha inciso successivamente sono assolutamente degne, però insomma noi ci limitiamo appunto al periodo di cui ho accennato prima, quindi primissimi anni 80 di fatto. Allora ci andiamo ancora ad ascoltare un ultimo corto breve brano dei Black Flag, Gimme Gimme Gimme. Buon ascolto ancora, 1:47. E poi cambiamo gruppo. I need some more. Gimme, gimme, gimme. Go ask for more. 1, 2, 3, 4. E adesso, dopo i Black Flag, torniamo a parlare di un personaggio che abbiamo nominato prima, un certo Keith Morris, che fu il primo cantante appunto dei Black Flag, che lasciò il gruppo per andare a fondare i Circle Jerks, e questi sono i prossimi che ho voluto inserire in questa carrellata di gruppi dei primi anni hardcore, zona California. Loro, i Circle Jerks, sono diventati celebri per i loro concerti tra i più sconvolgenti dell'epoca, non soltanto i loro, ma comunque i loro spesso terminavano con tumulti più o meno violenti. esordirono con un primo album, Group Sex, per la Frontier nel 1980, che conteneva 14 canzoni e 15 minuti di durata totale. Il manifesto del loro nichilismo oltraggioso è Don't Care, come logica conseguenza il loro hardcore viscerale e indisciplinato ha come motto Live Fast Die Young. Siamo di nuovo qua a parlare quindi di un altro disco epocale e unico. Incisero tra l'altro dopo ancora un paio di album, niente a che vedere con il loro esordio. E allora prendiamoci ben 3 minuti per ascoltarci 3 brani. Il primo è Wasted, il secondo è Paid Vacation e finiamo con Red Tape. E siamo tornati qua dopo esserci ascoltati ben 3 brani di Circle Jerks con questi 33 gradi e passa, 33,5 per la precisione, negli studi di Radio Blackout. Il destino dei componenti dei Circle Jerks dopo il loro scioglimento è davvero emblematico, particolare. Roger Dowding è diventato un attore televisivo e in seguito un agricoltore del Kansas. Lucky ha un'azienda di importazione di occhiali. Il batterista dell'ultima formazione, Kate Clark, ha aperto uno studio da commercialista, ma suona anche in un certo gruppo dal nome Sweet and Low Orchestra, non so minimamente cosa facciano, e compone colonne sonore. Il fondatore invece, Kate Morris, è attualmente impiegato come manager alla V2 Records, oltre che portare avanti il nome dei Circle Jerks, che però noi abbiamo voluto ricordare solo con il loro album iniziale. Passiamo adesso in questa carrellata di gruppi californiani di primi anni 80, ambiente hardcore, a vedere cosa succede quando a 15 anni un certo Greg Griffin fondò i Bad Religion. A 16 anni fondò un'etichetta discografica indipendente, la Epitaph, sì, la Epitaph, tra l'altro proprio quella che negli anni 90 venderà milioni e milioni di dischi con Offspring, NoFX, Rancid e via dicendo. Comunque l'ha fondata lui quando aveva 16 anni. A 17 anni, qualcuno disse, sarebbe anche potuto morire, perché intanto aveva già fatto tutto quello che doveva fare. Ma andiamo a parlare invece però dei Bad Religion come gruppo, che si potrebbe dire che fanno parte della seconda ondata hardcore di Los Angeles, che poi di fatto a seconda ondata, a distanza di 1-2 anni dalla prima, perché tutto va veramente velocissimo in questi anni, nel 1980 erano già finiti i Germs, i fondatori del genere, gli Zeros, gli Avengers, i Fear nominati prima anche, ma forse questa sarebbe meglio chiamarla quindi generazione zero dell'hardcore, perché il genere divenne tale nel 79 con l'esplosione della prima compatta generazione di hardcorer, e passando poi, andiamo avanti insomma con i Dead Kennedys, insomma ho fatto un po' di confusione in tutti questi nomi che comunque pian pianino andremo a scoprire se ce la facciamo oggi. Comunque, a detta di molti, i Bad Religion fecero le cose migliori dal 1989 in poi, quindi ben dopo. Io invece personalmente nell'89, ma perché uscì un album intitolato No Control, io personalmente preferisco i primissimi EP, quelli dell'81 e 82. Allora ci andiamo, per fare un po' di ordine, ad ascoltare il brano di Bad Religion dal loro primo EP intitolato Bad Religion. Il gruppo sono appunto Bad Religion e il brano è Bad Religion, come detto prima. Andiamolo ad ascoltare. Questa appunto era Bad Religion, loro erano i Bad Religion, sicuramente qua eravamo veramente agli esordi, ai primordi. Restiamo nel 1980, esce un EP dal titolo Paranoid Time per la SST, nominata più volte, loro sono i Minutemen. Non furono subito forse compresi da tutti i Minutemen, facevano infatti un hardcore sì, super veloce, super preciso, ma in mezzo c'era anche tanto funk, addirittura si poteva intravedere anche del jazz. arrivavano da San Pedro, il porto di Los Angeles, posto caratterizzato da una presenza massiccia di operai delle origini più differenti. Questo tra l'altro nei loro testi è un argomento spesso presente. Gruppo politicamente assolutamente schierato, nell'EP Paranoid Time troviamo addirittura una traccia intitolata Fascist, che è una dichiarazione di intenti rispetto all'imperante guerra statunitense nell'America centrale, Nicaragua su tutte. E poi McCarthy's Ghost a favore della libertà di stampa ed espressione, insomma gli esempi, i testi davvero sono tantissimi, molto molto interessanti. Nell'81 esce il loro primo album, Punch Line, sempre per la SST, album fantastico, la voce di D-Bon Rauca Biascicante, il basso di Mike Watt è in preda a un raptus pressoché che dura tutto l'album, insomma davvero incredibile. I brani durano pochissimo, come al solito, 1 minuto e mezzo, come di consuetudine. Dopo l'album d'esordio, Punchline, ne incideranno altri 4 o 5 più una serie di EP e singoli. Nel loro caso sono tutti di altissimo livello, tutti consigliatissimi, una volta tanto non soltanto i primi sono degni di nota. Nell'85, con la morte di D-Bon, i Minutemen si sciolsero. Poi il bassista Mike Watt porterà avanti degli altri progetti, anche questi molto molto interessanti. Uno sono i DOS, un duo di soli bassi, e poi vabbè, i grandissimi Fire Rose, che davvero notevoli, con il loro hardcore punteggiato di country e quant'altro. Vabbè, basta parole, ci andiamo ad ascoltare la nominata Fascist dei Minutemen, a seguire Search e poi The Struggle. Buon ascolto, questa è sempre Radio Blackout 105.250 e stiamo facendo una carrellata di brani e di gruppi hardcore della California primi anni 80. dopo questi fantastici Minutemen, almeno a me piacciono da morire, ci spostiamo a ora di circa 500 km a nord di Los Angeles, arriviamo a San Francisco per parlare dei Dead Kennedys, altra band fondamentale. Venne fondata da Eric Butcher, che poi si ribattezzò Jello Biafra, prendendo prestito il marchio commerciale di un dolce, il Jelly Ho, e il nome di una regione secessionista nigeriana, appunto il Biafra. Poi faceva parte dei Dead Kennedys il chitarrista East Bay Ray, il bassista Klaus Floride e il batterista Carlos Cardona, presto sostituito da Bruce Schlesinger. Biafra era una sorta di, potremmo definirlo, agitatore politico famoso, tra l'altro a San Francisco, per essersi candidato a sindaco nel 1979 con un programma elettorale pseudo-anarchico, ottenendo però il non irrisorio risultato di arrivare quarto col 4% dei voti su 10 candidati. Cose incredibili. Attivi dal 78 i Dead Kennedys, il loro primo album è dell'80, il titolo Fresh Fruits for Rotting Vegetables. Sicuramente non erano tra i più politically correct, come potevano esserlo con un nome del genere. La copertina del loro primo album, tra l'altro, mostra una fotografia con una scena di guerriglia urbana, macchine della polizia in fuoco, insomma direi abbastanza espliciti, e poi il loro stesso nome, Kennedy Morti, testi assolutamente appunto politicamente espliciti e violenti. Non ci stupisce che la Ears Records, etichetta americana per cui avevano firmato, riscontrò enormi difficoltà nella distribuzione, pensa un po', e alla fine fu l'etichetta inglese Cherry Red a rendere reperibile tramite importazione negli Stati Uniti l'album. Non è un caso infatti che l'esordio di The Kennedys vendette meno negli Stati Uniti che non in Inghilterra. I pezzi sono incredibili, molti di voi li conosceranno. Per tutto il disco Biafra declama come un clown impazzito e indemoniato, strumenti velocissimi, precisissimi, tra l'altro una tecnica impressionante. I testi indimenticabili, declamati ironicamente appunto dal nostro Biafra: Kill the Poor, Drag Me, I Kill Children, Viva Las Vegas, sono quelli più famosi, ma ce ne sono un paio che davvero sono diventati capolavori insuperati del punk: California, Uberalles e Holiday in Cambodia. Naturalmente volevo farvi ascoltare qualcosa di meno famoso, ma davanti a due brani così non ce l'ho fatta, e allora ci riandiamo ad ascoltare entrambi. Perdonatemi se sono brani che sicuramente conoscerete tutti e tutte a memoria. Buon ascolto. E vado a sfumare questa Holiday in Cambodia dei The Kennedys, perché sono già le 20 e 11 minuti, il tempo stringe. Vorrei parlarvi ancora di tantissimi altri gruppi, uno di questi sono i Saccharine Trust, altra band giro hardcore californiano, loro sono di San Pedro, distretto portuale appunto di Los Angeles, un po' un'anomalia nell'hardcore, un hardcore imbastardito con la complessità del progresso, ma sempre con la tensione anarcoide tipica, oltre una buona dose di friggezza e improvvisazione. Rispetto, nonostante i riferimenti musicali appunto sembrano un pochino più ricercati e colti, in realtà loro arrivano, almeno i due fondatori, Joe Baiza e Joaquin Jacques Milhouse Brewer, arrivano da una storia di migrati proletari, appunto, che si arrabattano per racimolare qualche soldo. Ci andiamo ad ascoltare Lot Seed dal loro primo album. Qua siamo già nel 1984, Saccharine Trust, Lot Seed. E tantissimi sono i brani che vorrei farvi ascoltare. Avevo pensato anche ai TSOL o True Sounds of Liberty, ma il tempo stringe, semmai andateveli a cercare, meritano, perché invece un altro gruppo voglio assolutamente farvelo ascoltare. Loro sono i Suicidal Tendencies, siamo già nel 1983 quando incidono il loro primo lavoro, e in quell'ambiente, come dicevo prima, tutto va molto veloce, per cui un anno vuole dire davvero tanto. Infatti loro, rispetto agli altri gruppi, sono molto molto più avanti, addirittura vengono assimilati al metal, che secondo me non ci sta più di tanto, o meglio, qualche assolo forse sì, ma non più di tanto. Rimane il fatto che l'ambiente che loro frequentavano e i testi pure delle loro canzoni sicuramente sono più che altro giro hardcore, un hardcore magari più evoluto e anche registrato decisamente in modo più professionale, ma comunque sia quello il giro. I loro testi molto politicizzati e diretti, vi volevo leggere un esempio di testo, un pezzetto del pezzo Two Sides Politics, questo che recita così: non sono contro la società, è la società a essere contro di me. Non sono contro la religione, è la religione a essere contro di me. Non sono contro nulla, voglio solo essere libero. Stato fascista, niente libertà, a meno che tu non ti sappia controllare. Esprimiti e perderai la libertà, sei un elemento indesiderato, dritto in prigione. nonostante il mio computer continui a impazzire. Allora andiamoci proprio a ascoltare Two Sides Politics dei Suicidal Tendencies e poi Fascist Pig. Questi appunto erano i Suicidal Tendencies, siamo arrivati decisamente verso il termine della puntata, di questa puntata dedicata all'hardcore californiano anni 80, sicuramente chi un pochino ne macina, un pochino ne sa di questo avrà pensato vabbè, ma questi sono soltanto i gruppi più noti, quelli più famosi. Sono d'accordo, è stata una scelta quelli di appunto di farvi ascoltare quelli più famosi, ma ricordando che si trovano davvero tantissimi altri gruppi che suonavano in luoghi improvvisati, che non hanno lasciato magari più di tante registrazioni se non nessuna, però come dicevo a inizio puntata, dopo l'hardcore californiano vorrei spostarmi un pochino. Stiamo parlando di non lo so quanto, circa un migliaio di chilometri verso il Texas, con due gruppi. Il primo sono gli MDC, o noti anche come Millions of Dead Cops, milioni di sbirri morti. L'acronimo MDC, tra l'altro, non ha solo questo significato, lo stesso gruppo gli darà tantissimi altri significati, ve ne nomino alcuni: Multi Death Corporation, corporazioni di morti multiple; Millions of Dead Children, milioni di bambini morti; More Dead Cops, più sbirri morti; Millions of Damned Christians, milioni di cristiani dannati; Metal Devil Cox, metalliche cole demoniache, è riferito all'uscita della Coca-Cola in lattina; Missile Destroyed Civilization, civilizzazione distrutta da un missile. Questi appunto sono i tanti nomi di quelli noti principalmente come Million of Dead Cops, e adesso ve ne farò ascoltare due brani. Il primo è John Wayne Was a Nazi, chiaro il titolo, John Wayne era un nazi. Il secondo I Remember, e poi direttamente senza altre parole vi farò ascoltare tre brani dei texani, anch'essi sempre del Texas, DRI, Dirty Rotten Imbecillen, velocissimi, precisissimi, un gruppo incredibile, E insomma, niente, nient'altro. Vi faccio ascoltare quindi questi 5 brani, i primi dei Million of Dead Cops e poi i DRI, e poi ci risentiamo per i saluti.
Well, it would string up your mama.
siamo ascoltati appunto prima gli Million of Dead Cops e poi i D-Rai, e con questo sono le 20:28, vado a concludere questa puntata dedicata ai primi storici gruppi dell'hardcore, in particolare puntata che è stata tutta concentrata sull'hardcore californiano, a parte gli ultimi due gruppi che erano del Texas. Intanto ci stiamo ascoltando gli Angry Samoans. Mi auguro che sia stata di vostro gradimento questa puntata musicale tipicamente estiva che Metix Flow ogni tanto, appunto d'estate soprattutto, dedica solo a temi musicali, lasciando da parte un po' gli approfondimenti. Comunque sia, intanto la musica ancora va avanti un poco, questi sono gli Agent Orange. Per quanto riguarda me, vi saluto, ci si sente venerdì prossimo, non so ancora di cosa parleremo, ma sarà una sorpresa, in realtà qualche idea ce l'abbiamo, torneranno anche gli altri due miei soci di avventure blackoutiane che ne approfitto per salutare. Ciao ciao, al prossimo venerdì, buon, restate incollati alle libere frequenze di Radio Blackout. We'll be right back.